Allora, io mi chiamo Laura e lavoro come formatrice per i caschi bianchi, che sono i giovani che fanno il servizio civile all'estero in zone del sud del mondo, quindi Africa, America Latina, Asia, Est Europa. Vorrei presentarvi, e cerco di essere breve perché è tardissimo, una parte del mandato dei caschi bianchi che abbiamo chiamato Antenne di Pace. È un progetto che è nato proprio in seno alla Regione Emilia-Romagna, che nella sua autonomia, ha potuto contribuire anche così alla realizzazione delle finalità della legge 64 sul servizio civile. E, dicevo, è un tentativo di inserire all'interno del mandato dei caschi bianchi il mondo dell'informazione. Questo non cambia, diciamo, quello che fanno i ragazzi quando vanno all'estero, la loro operatività, ma incide notevolmente, penso, sulla qualità del loro operato. È nato un po' questo progetto in 4 anni, non calato dall'alto, ma proprio come risposta a un bisogno e anche a un dovere dei caschi bianchi. Il bisogno che riguarda un po' alla dimensione politica del loro operato, quindi il fatto di essere dei cittadini che si pongono in modo partecipativo e che non consumano passivamente gli eventi, sia vicini che lontani. E quindi, al di là del servizio civile di ogni casco bianco, del suo operare in una casa famiglia o in un'organizzazione non governativa, in un centro di accoglienza, che cosa c'è intorno, no? Qual è la comunità che lo accoglie e qual è la comunità da cui parte. Antenne di Pace è un progetto che vuole essere proprio un ponte tra queste due realtà. La parte visibile del progetto, lo facciamo vedere adesso, è un sito, è un portale web di informazione dal basso o informazione alternativa, come vogliamo chiamarla. E, vi dicevo prima, è un bisogno, è sempre stato un bisogno quello dei caschi bianchi, di scrivere o inviare foto, o inviare video, soprattutto negli ultimi anni, proprio perché la scrittura, la comunicazione ha sempre fatto parte un po' della loro identità di donne e di uomini che cercano di porsi in un modo diverso da quello che può essere l'indifferenza o il pregiudizio facile che molte volte c'è verso le realtà in cui questi ragazzi arrivano. E un po' penso sono mossi anche dal senso di responsabilità verso le persone con cui condividono un anno della loro vita e di cui noi spesso sappiamo veramente molto poco. Hanno iniziato i ragazzi mandando dei diari, quindi delle loro esperienze, però come vediamo qui dalla colonna di sinistra del sito, oggi ci sono testimonianze che raccolgono sia diari sia le storie di vita delle persone che caschi bianchi incontrano, ma i ragazzi parlano anche di attualità, di non violenza, di società civile, di diritti umani, di conflitti armati, e lo fanno sia attraverso articoli sia attraverso gallerie fotografiche e video. Adesso, mentre provo a raccontarvi un po' questa esperienza degli ultimi 4 anni, facciamo vedere qualche galleria fotografica, se funziona il collegamento. Ok. Provo a descrivervi un po' l'esperienza, dicevo. Allora, l'idea di, pensando a come rendere più consapevole e più responsabile questa attenzione del casco bianco al mondo della comunicazione, abbiamo pensato a 2 passaggi fondamentali. Un primo passaggio che riguarda il fatto di essere consumatori critici dell'informazione, quindi essere persone che conoscono genericamente almeno il funzionamento del mondo dell'informazione di oggi tra società e mercato, e poi che sanno leggere criticamente un articolo o un'immagine sia fissa che in movimento. Per questo all'interno della nostra formazione abbiamo dei giornalisti, dei fotografi, dei videomaker, delle persone che fanno parte di questo mondo e che collaborano con noi a introdurlo ai ragazzi. E poi come secondo passaggio abbiamo pensato a come diventare dei produttori più consapevoli di questa informazione e quindi cercare di non riprodurre nel nostro modo di comunicare gli stessi meccanismi a cui siamo esposti dal mondo dell'informazione ufficiale. E quindi ci siamo chiesti un po' che cosa fa notizia per un casco bianco e come un casco bianco comunica questa notizia, quindi come usa il linguaggio, come scrive, come usa la macchina fotografica, come avvicina una macchina da presa alle situazioni in cui si trova, ecco, cercando di essere attivamente non violenti in questo tentativo. ci siamo resi conto subito che sicuramente non è la professionalità quello che caratterizza il casco bianco, ma è la dimensione di condivisione, no? Quindi di immersione totale in una realtà che può dare una, che può essere proprio un veicolo di comunicazione, no? E può dare un'impronta al nostro modo di comunicare. E mi diceva un volontario in rientro da una zona di conflitto che le persone lo ringraziavano quando lui si avvicinava per chiedere loro di raccontare la loro storia, no? Dicevano grazie perché nessuno ci ha mai chiesto, cioè si è mai venuto a interessare di quello che succede qui. Ecco, un po' è questo il senso della responsabilità che muove i caschi bianchi a raccontare quello che, di cui sono testimoni. E, diciamo che l'iter formativo che si è costruito in questi 4 anni di formazione su Antenne di Pace con i caschi bianchi è basato soprattutto su delle domande, non tanto su delle risposte, su delle certezze. Cioè ci siamo chiesti che cosa significa scrivere per un casco bianco, cosa significa scrivere per se stesso oppure scrivere per un altro, cosa significa rispettare le persone di cui scrivo e i lettori, quelli per cui scrivo, cosa significa cercare di informare oppure cercare di persuadere un lettore, se sia più utile dare delle risposte preconfezionate oppure dare delle buone domande. Ecco, la nostra formazione è un po' impostata su questo ed è una formazione che non riguarda soltanto il periodo precedente la partenza del casco bianco, ma tutto il suo, tutta la sua permanenza all'estero, perché la concepiamo un po' come una formazione in itinere, nel senso che il casco bianco invia i suoi lavori ad una redazione e c'è un dialogo proprio con la redazione, un confronto per tutto l'anno. E ogni volta che ci poniamo un po' queste domande in formazione ci confrontiamo poi con la definizione di comunicazione che ha dato Danilo Dolci, un grande non violento italiano, che ha detto che la comunicazione dovrebbe essere, spesso non lo è, ma dovrebbe essere un reciproco adattamento creativo, quindi un movimento bidirezionale che va in due direzioni e che prevede un adattamento, quindi un cambiamento in ciascuna delle due parti, nessuna delle due parti rimane uguale a se stessa, in un'ottica di creatività, nel senso di portare un cambiamento. Ecco, e ogni ragazzo poi trova una modalità di cercare di attuare questo tipo di comunicazione secondo la sua sensibilità. E ognuno si sente quindi chiamato ad approfondire la situazione di fronte a cui si trova e questo cambiamento noi vediamo che i ragazzi lo sentono soprattutto in primo luogo verso se stessi e penso che in questo senso la responsabilità di raccontare ad altri quello che vivono modifichi anche l'agire del casco bianco, no? E l'operare. Vi volevo fare qualche esempio di risposta proprio dei caschi bianchi a questo mandato. Che vi dicevo prima, ognuno interpreta secondo i propri strumenti, le proprie competenze e la propria sensibilità. Sicuramente il fatto di chiedersi il perché di una situazione e non di dare dei giudizi preconfezionati sta un po' alla base per tutti quanti del loro agire. Però ecco, c'è chi, adesso non riusciamo forse a vedere, c'è chi di fronte a una situazione di cambiamento politico, no? Penso per esempio quando ci sono state le elezioni un paio d'anni fa in America Latina di molti presidenti provenienti dai movimenti indigeni, ecco di fronte a questi grandi momenti di cambiamento, adesso Daniele ci fa vedere qualche galleria fotografica soprattutto, ecco. Ecco, i caschi bianchi non hanno tanto riportato semplicemente i fatti, no? Ma sono andati a chiedere alla gente, in genere dei quartieri più emarginati, delle baraccopoli, delle favelas, sono andati a chiedere a loro che cosa pensavano di quello che stava avvenendo a livello politico, no? E quindi sono riusciti a portare un po' la voce di persone che di solito non hanno voce. E sapere da loro che cosa pensavano del nuovo presidente, cosa si aspettavano, di cosa potevano aver bisogno. C'è chi invece, non so, di fronte a una situazione di questo tipo ha tradotto i quotidiani locali, oppure ha mandato mensilmente una rassegna stampa, per cui proprio per dirci che cosa fa notizia qui nel paese dove sono. C'è chi approfondisce un filone, per esempio abbiamo avuto in Palestina delle ragazze che hanno studiato proprio alcuni casi di resistenza non violenta inerenti al campo dell'arte, proprio perché si sono rese conto che era un filone che i palestinesi seguivano molto e di cui i nostri giornali non parlano mai. C'è chi sceglie la modalità dell'intervista, no? Proprio per dare voce direttamente a chi di solito non ha voce. C'è chi, soprattutto nell'ultimo anno, ha fatto uno sforzo per eliminare addirittura il filtro che poteva essere rappresentato dall'intervistatore stesso, per cui ha cercato di far scrivere direttamente le persone con cui condivideva la vita, con cui si trovava coinvolto. Il caso di una ragazza che è stata proprio in Zambia, delle immagini che vediamo adesso, no, questa è Tanzania, e che ha distribuito dei quaderni bianchi alle persone con cui lavorava per chiedere loro di parlare di un tema, che fosse la situazione sanitaria o scolastica, e poi ha tradotto tutto questo materiale che abbiamo pubblicato sul sito. E poi appunto ci sono foto, gallerie fotografiche che cercano di raccontare una situazione. Prima abbiamo visto una dal Guatemala che riporta la vita delle comunità Maya, di alcune comunità native, questa dalla Tanzania che racconta la vita in un centro nutrizionale, e ci sono anche diversi video, soprattutto negli ultimi 2 anni sono stati realizzati. Tutto mi sembra che vada un po' nell'ordine di un impegno a farsi delle domande, e anche di un impegno a domandare alla gente che si incontra quotidianamente, e a capire un po' in che modo le persone più impoverite, gli ultimi, i cosiddetti ultimi, possono riacquistare la dignità di fonte. Prima, stamattina, si parlava di un servizio civile capace di prevenire il conflitto. Ecco, mi sembra che se pensiamo a quanto l'informazione contribuisce alla propaganda di guerra, a quanto contribuisce a costruire spesso il pregiudizio, la superficialità, che sono pilastri di tante situazioni di violenza sia conclamata che strutturale, e di quanto contribuisce a una distribuzione iniqua dei poteri, ecco, mi sembra che in questo senso proprio il servizio civile possa avere un effetto di prevenzione nell'ottica di un cambiamento culturale, un cambiamento di lungo periodo. Vi volevo leggere, solo per concludere, alcune parole di Sara, una ragazza, un casco bianco della Caritas, che ha effettuato varie interviste in Kosovo dopo il 17 febbraio, dopo la data dell'indipendenza. Ha provato a intervistare persone appartenenti a diverse etnie, diverse religioni, diverse classi sociali, per sapere che cosa pensavano di questo nuovo Stato appena nato. E poi dopo le abbiamo raccolte tutte nel sito, e lei ha provato a scrivere anche un commento a questa sua esperienza. Ha fatto interviste per circa 5 mesi, ne ha raccolte una ventina. Dice: l'idea di raccogliere quante più voci possibili è nata sotto il cielo stellato della nuova bandiera del Kosovo indipendente, percorrendo fino a tarda sera le strade di Pristina il 17 febbraio 2008. Scrivere e descrivere mi ha aiutato a sviscerare questa realtà, fatta non solo di eventi mediatici e grandi nomi, ma soprattutto di relazioni umane. Questa avventura per me nuova e appassionante mi ha riempito di tanti interrogativi. Mi chiedo chi paghi i debiti che si lasciano indietro le parole dette e poi scritte, chi narra o chi ascolta e poi scrive. E d'altro canto mi domando chi continuerà a pagare per quello che nessuno vuole venga detto o tantomeno scritto. Mi sono chiesta chi viva dentro ognuna delle 6 stelle della nuova bandiera, e mi sono chiesta se anch'io, indagando di volta in volta dentro quelle stelle, non abbia contribuito al gioco eterno delle divisioni. Penso, dopo 5 mesi di interviste, di non aver trovato una risposta univoca da portare con me in Italia, e forse sta nelle regole del gioco accettare che ci sono diverse verità e che tutte insieme siano la verità. Non so se esista veramente il perfetto carnefice e la vittima perfetta, chi debba chiedere perdono e chi debba pretenderlo o concederlo. Non so se ci si possa ridurre a polarizzare le questioni quando le soluzioni sono troppo lontane. L'ho chiesto alla gente, quella di tutti i giorni, scelta nella casualità degli incontri o dentro una rete di conoscenze che ho costruito in questi mesi di permanenza. Ok, adesso lascerei la parola a Daniele, che è stato casco bianco in Albania ed è rientrato da poco.
Ciao a tutti, io brevemente, rispetto a quello che ho ascoltato oggi, vi porto 3 concetti della mia esperienza in Albania. E, oltre al mandato di antenne, poi volontari in servizio civile internazionale, lavorano su progetti di pace. L'Albania comunque recentemente ha vissuto il conflitto del Kosovo e ancora queste problematiche di conflitto si sente la violenza, e nella zona in cui io ho prestato servizio, che è il nord, è ancora molto forte la presenza di un codice tradizionale che è il Kanun e che tiene le famiglie in vendetta. Vi sono famiglie che per questo codice vivono autorecluse. Noi Caschi Bianchi in quel contesto lavoriamo proprio non solo per il supporto alle famiglie che, non potendo uscire, non hanno a disposizione cure mediche, non hanno possibilità di trovare lavoro e spesso non hanno nemmeno necessario con cui vivere, ma cerchiamo anche di avviare attraverso la condivisione, quindi l'incontro diretto a casa, il trascorrere del tempo con noi, strategie per provare a ricostruire una pace in qualche modo, a far riavvicinare queste famiglie, vedere se è possibile risolvere la vendetta. All'interno del progetto sul canone abbiamo anche visitato diverse scuole, portando proprio il nostro esempio di volontari in servizio civile che obiettano, fanno obiezioni di coscienza, e quando presentavamo questo elemento spesso ci sentivamo rispondere da qualcuno che se un ragazzo come me non porta un'arma non è un uomo, e quindi questa è ancora magari la mentalità con cui dobbiamo combattere. Secondo me il contributo dei Caschi Bianchi può essere utile in questi paesi per una promozione, una ricostruzione del tessuto, di un tessuto sociale di pace. Io in particolare ho vissuto i Balcani, che negli anni scorsi sono stati dilaniati da guerre. Oltre a questo poi c'è tutto un lavoro di promozione allo sviluppo. Nell'anno in cui io ho prestato servizio abbiamo aperto un centro educativo culturale con dopo scuola e formazione ai giovani del villaggio, e quindi un po' questo. L'ultimo elemento è quello poi del ritorno a casa, perché credo che un po' tutti i Caschi Bianchi tornando a casa si confrontino col loro tessuto sociale, quindi il progetto di antenne, questo progetto di informazione diventa poi un lavoro nella propria città, nella propria realtà sociale, per ricostruire il tessuto sociale e aiutare appunto l'integrazione, lo scambio, il confronto, soprattutto in un momento in cui, per me perlomeno, ho sentito molto forte questo impegno, in cui alta attenzione sociale sull'immigrazione, per esempio. E quindi, come Casco Bianco, poi nella propria realtà questa esigenza è molto forte.